Noi pensavamo di partire con qualche parola tua, che sia di presentazione personale o anche di quello che è Hamas, perché questo è il tema oggi, ma un po' più anche in generale, il senso della situazione attuale dalla parte più palestinese, così. Questo un po' per entrare dentro l'argomento. Poi ci sono già fratelli, sorelle, altri che hanno delle domande, quindi ci si può fermare un momento, raccogliere qualche domanda e procedere.
Va bene.
Penso che possa essere. Non so che tempo hai tu a disposizione.
Guarda, per me sarebbe entro le 4 e un quarto, massimo 4 e mezza. Io devo andare. Sì, perché domani poi parto di
D'accordo.
nuovo per Assisi. Insomma, domani ricomincia il tour. Quindi tutte le cose che devo fare a Roma le devo fare praticamente oggi pomeriggio.
D'accordo, teniamo allora le 4 e un quarto come cosa, poi se si sfora cerchiamo di sforare di poco.
Va
4 e
bene,
mezza assolutamente chiudiamo tutto.
va bene, va bene.
Allora la parola a te. Ora, se dobbiamo presentarti, forse questo volume qua è noto in comunità, è anche noto in generale perché se ne parla molto in questi tempi. Paola Caridi, Hamas. Dalla resistenza al regime, Feltrinelli, riedito adesso, ampliato. Però Paola Caridi ha scritto anche altre cose, anche per bambini, di questo io non so nulla, semmai se ci dici qualcosa penso che sarà interessante per alcuni.
Allora, cominciamo da quello che ho scritto per ragazzi dai 10 anni in su, diciamo, bambini ragazzi, quella fascia di mezzo che forse è quella con cui, come dire, quella fascia con cui parlare di più, secondo me. Il primo è su Gerusalemme, dove ho vissuto 10 anni, e si intitola Gerusalemme, la storia dell'altro, ed è una storia di due ragazze, una israeliana e una palestinese, ma non è normalizzante, cioè non ho voluto che diventassero amiche, perché poi la realtà la conosciamo noi che abbiamo vissuto, viviamo in Medio Oriente, sappiamo bene che non si può anche avere questo slogan che viene usato in Italia, per cui ma perché non diventano amici, eccetera. Invece è tutto basato sull'ascolto, cioè la cosa più importante, mi sembra, è quella dell'ascolto della storia dell'altro, perché le due storie o vengono rifiutate o non si conoscono. E il secondo libro che ho scritto, e in questo libro c'è anche la figura che ricorda molto Padre Michele Piccirillo, perché è la figura di un frate che racconta alle due ragazze la storia della città di Gerusalemme, ed è un modo per far capire alle due ragazze che c'è un pezzo anche del dolore dell'altro che non conoscono. E il secondo libro invece è più un manuale per la stessa fascia d'età, che si intitola Pace e guerra, proteggere i diritti e costruire la democrazia, che è sempre Feltrinelli, tutte e due sono edite da Feltrinelli. Feltrinelli è una parte kids, una parte per questa fascia d'età. E questo è più un piccolo manuale su cose che riguardano le relazioni internazionali, che riguardano le guerre, ma secondo me soprattutto la pace come possibile se c'è una base democratica all'interno dei paesi. E serve un po' a far capire ai ragazzi un vocabolario che è quasi il sanscrito, no? Cioè, come dire, ci sono delle parole che i ragazzi non conoscono, neanche gli adulti, spesso neanche gli insegnanti, quindi è anche per loro C'è anche, per esempio, ci sono alcune pagine sulla parola genocidio, dove è nata, eppure questo libro è uscito a giugno, non dopo il 7 ottobre. E poi ci sono delle parti che ho preso da racconti durante la guerra, quindi un racconto su Gaza nel 2014, quindi in una delle tante guerre che ci sono state su Gaza. Sarajevo, una storia che per esempio riguarda gli animali domestici che sono stati curati da chi era sotto assedio come gli esseri umani, ed era un modo anche per avvicinare i ragazzini a un tema che è difficile da raccontare. Poi ne ho scritto un altro veramente ancora, sempre su Gerusalemme, che si chiama Il volo di Nura, che invece è illustrato da una bravissima illustratrice ed è appunto per i bambini anche più piccoli, non così piccoli, ma che appunto ha come protagonista una bambina nella città vecchia di Gerusalemme che non vuole imparare a scrivere. E poi diventerà invece una raccontatrice, una hakawatiya. E poi ci sono quelli per i grandi, Gerusalemme senza Dio, gli Arabi invisibili, e questo su Hamas, che è una ricerca storica che dura da quasi 20 anni. Ieri ho controllato il contratto con la Feltrinelli ed è del 2007. Ed è stata una richiesta di Feltrinelli, del capo della collana di saggistica. Infatti, dentro la nuova edizione racconto la storia del libro perché secondo me è importante per far capire che non è un instant book, che non è un libro nato dal 7 ottobre e che su questa storia è vecchia e che su questa storia ho lavoro da 20 anni. E anche per far capire che c'è stato un prima 7 ottobre. Questo libro è stato pubblicato nel 2009. Quindi dopo che Hamas aveva sospeso gli attentati suicidi, finita la seconda intifada, e dopo che, aspettate che tolgo il WhatsApp qua sul computer, se no fa rumore, e dopo che aveva vinto le elezioni, era cambiato molto all'interno della politica palestinese. Poi ha avuto una storia strana questo libro perché è stato pubblicato a Gerusalemme Est, forse. Qualcuno di voi conosce Mahdi Abdelhadi e questo centro di studi di politica internazionale che si chiama PASSIA a Gerusalemme Est. Sono quelli che fanno l'agenda tutti gli anni. E Mahdi Abdelhadi mi ha chiesto se poteva farlo tradurre in inglese e pubblicarlo. Così è stato, e poi è uscita una versione americana. E in quella versione americana ho aggiunto altre cose, ho aggiunto documenti, interviste, Wikileaks. E poi la stessa editore americano mi ha detto: ma perché non lo aggiorni? E me l'ha detto nel 2021. Quindi io ho continuato ad aggiornare questo libro. Quando è successo il 7 ottobre, è stato pubblicato il libro versione americana e immediatamente dopo mi sono ritradotta i capitoli aggiuntivi ed è uscita l'edizione italiana. Quindi è una storia lunga persino questa di questo libro. Per dire che non bisogna mai smettere di guardare quello che in questo caso stai studiando della politica palestinese, di quello che sta succedendo in Israele, perché poi di punto in bianco può succedere un 7 ottobre. E nessuno di noi lo avrebbe previsto, questa misura, questa grandezza, questo massacro. Però, avendo studiato la materia per così tanti anni, sapevamo che no, era un tunnel senza uscita, che tenere Gaza chiusa così e sigillata avrebbe solamente radicalizzato e che dentro Israele, la presenza del sionismo messianico, dei coloni della destra estrema, avrebbe solamente creato appunto un percorso senza ritorno. Io ho vissuto 10 anni a Gerusalemme, tanto per finire la parte personale, ho vissuto 10 anni a Gerusalemme con la mia famiglia. Mio marito Filippo Landi è stato il corrispondente della RAI da Gerusalemme per più di 11 anni. E nostro figlio è cresciuto a Gerusalemme, è andato a scuola al Collège des Frères. E secondo me non sono dettagli biografici, ma sono anche la descrizione di una vita dentro una città, che è stata una vita, come dire, certo privilegiata rispetto a molti altri, ma è stata una vita dentro la città. E prima avevamo vissuto, quasi 3 anni al Cairo. Quindi noi siamo arrivati a Gerusalemme dal Cairo, non da Roma, e anche questo secondo me è un piccolo dettaglio, ma dà il senso anche di come siamo arrivati a Gerusalemme. Non da ovest verso est, ma da sud verso nord. E questa è la fine della presentazione.
E non so se vogliamo già partire raccogliendo qualche domanda così ti orienti. Se facciamo così, allora magari partiamo da qua, che abbiamo già il microfono aperto, però poi continuerai raccogliendo ancora qualche domanda dagli altri.
Sì, e
Cerchiamo
poi
di.
un'ultima cosa mi sono dimenticata di dire. Io sono una storica di formazione, una storica dei partiti politici di formazione. Il mio dottorato è in storia delle relazioni internazionali. Il mio sogno era di fare la giornalista e sono riuscita in fondo a fare tutte e tre, ve lo dico per capire qual è il mio punto di vista e la mia base culturale. Una formazione tutta fatta in Italia e in Europa, e quindi per me il Medio Oriente è stato una scoperta quando già facevo la giornalista. Punto.
No, mi raccomandavo solo di fare delle domande brevi, magari non ne accumuliamo tantissime. Quando ne abbiamo 4-5, cosa dici Paola? Ci
Sì.
fermiamo perché ho paura che troppe diventi poi un po' disorientante. Io inizio subito su quello che penso un tema importante sarebbe quello del rapporto tra Hamas e la realtà palestinese. Tu anche nel tuo libro parli di questa capacità di resistere a tutte le decimazioni dei loro capi e di poter rappresentare, comunque sopravvivere dentro alla realtà palestinese. Tuttavia non coincide con la realtà palestinese. La domanda è se assistiamo a uno spostamento di successo di appoggio, almeno noi vediamo così, verso di loro. Cosa potrebbe significare questo in prospettiva futura per il mondo palestinese? Hamas che prendesse le redini, poi di che cosa? Perché uno Stato palestinese non si vede quale possa essere, ma comunque la sua influenza, che genere di influenza potrebbe essere per una società che era laica, che era pluralista? Che cosa già si è visto a Gaza, che pericoli ci potrebbero essere in una ulteriore presenza di Hamas nel mondo palestinese.
No, la mia domanda, anche se probabilmente nessuno sa dare una risposta, comunque pongo il problema. Di fronte a tutto il parlare che si fa in queste settimane di unica soluzione possibile, la creazione dei due stati, quando tutti quelli che ne parlano sanno benissimo che è una soluzione impraticabile. Quindi c'è da chiedersi con che serietà continuino a fare questa richiesta. Dato che è una soluzione impraticabile, l'altra soluzione che sembra lontana anni luce dalla realtà attuale, cioè quella di uno Stato binazionale, che però sembra l'unica soluzione razionale e logica a questo punto, ha qualche remotissima possibilità di riuscire a a trovare spazio, a venire alla luce, a trovare qualcuno nelle due parti che si muova in questa direzione.
La mia domanda che mi pongo è che nelle letture che si fanno, e poi mi pare anche tu ne hai parlato, è se si può parlare e se si può parlare correttamente e in che termini, se questo conflitto si può descrivere come un conflitto tra nazionalismi. Ma poi dentro, mi pare che tu sei un po' di questo avviso, però approfondisco un po' la domanda dicendo che un conto però è parlarne di questo, dare una risposta pensando a, diciamo così, al quadro geopolitico dentro cui si inserisce questo conflitto e che è il quadro geopolitico generale che è implicato nel sistema di alleanze e di prese di posizione. E poi invece un altro punto di vista di cui parlare di questo è nel rapporto appunto tra palestinesi, tra che cosa significa nazionalismo in termini israeliani e che cosa significa nazionalismo in termini palestinesi. Sono la differenza, si usa molto il termine asimmetria parlando di questa situazione. La simmetria è una sproporzione talmente tale che non si può certo parlare nello stesso senso, rispondendo, usando anche la stessa parola.
Se diciamo i nomi, prima era Elisabetta, questo era Luca.
Ok.
Daina Rick.
Se ci può dire una parola anche su questo documento di Hamas, la nostra narrazione. Grazie.
Questa era scolastica.
Se volete, comincio.
Partiamo.
Paolo, rapporto fra Hamas e società palestinese. A seconda dei luoghi in cui si sta, secondo me, il consenso lo si vede più esteso, più forte, aumentato. Siamo stati, io e Filippo siamo stati ad Amman a ottobre per 5 settimane, proprio l'8 ottobre siamo arrivati perché l'avevamo programmato da giugno. Coincidenze veramente che sono incredibili a pensarci. E l'abbiamo visto in Giordania, l'abbiamo visto, insomma, anche da parte dei laici, parlo dei palestinesi del rifugio, insomma, da parte dei laici, riconoscere a Hamas la capacità di difendere i palestinesi da una parte usando lo strumento armato e dall'altra assestare a Israele una sconfitta. Queste, secondo me, sono state dal punto di vista emotivo, i motivi per cui il consenso, per esempio, è aumentato tra i palestinesi in Giordania e perché è aumentato soprattutto fra i palestinesi in Cisgiordania, cioè quasi una finalmente una vittoria. Molti mi hanno detto: ah, finalmente una vittoria, finalmente l'abbiamo umiliati, senza rendersi conto, no, non tutti, dell'enormità del massacro del 7 ottobre, ma come dire, questo consenso era fondato, come sappiamo, sull'umiliazione, sul tipo di vita che si fa in Cisgiordania, su appunto sul 1948 per il rifugio palestinese in Giordania. Altra cosa è Gaza, perché noi non riusciamo anche a capire quanto consenso ci sia ancora a Gaza così forte per Hamas, da una parte per il 7 ottobre, cioè per quello che stanno patendo i civili a Gaza, l'intera popolazione a Gaza, che sta pagando un prezzo incredibile, di cui ritiene responsabile Israele, come anche delle precedenti guerre. Ma dalle minime cose che escono da Gaza, c'è una domanda del perché ora, perché in quel modo e del prezzo che l'intera popolazione di Gaza avrebbe pagato per questo. Ci sono dei sondaggi, alcuni secondo me più affidabili, altri meno. L'ultimo che è uscito, che era del novembre scorso, è stato fatto quando ci sono stati pochissimi giorni di tregua dentro Gaza e la differenza fra Cisgiordania e Gaza si è vista. Cioè è diminuito il consenso a Hamas a Gaza, è aumentato in Cisgiordania. Dobbiamo vedere, come dire, dobbiamo, ovviamente preghiamo tutti e facciamo quello che possiamo tutti quanti per il cessato il fuoco. Questa cosa si capirà solamente dopo che la sabbia si sarà posata sulla guerra. Cioè, dopo il cessate il fuoco, quanto si capirà anche cosa significa adesso Hamas? Perché noi stiamo parlando di quello che ha fatto e progettato, questo è quello che è uscito e io credo che sia così. Hamas a Gaza. Hamas a Gaza vuol dire Yahya Sinwar, certo, ma le persone più vicine a lui e le brigate al-Qassam che dentro Gaza sono diventate un vero e proprio esercito, nel senso una struttura militare rispetto a quello che le brigate al-Qassam erano tra il 1900, diciamo fino al 2005, tra il 1990 e il 2005, cioè l'ala armata. In questo caso i 16 anni di chiusura di Gaza sono stati la militarizzazione anche delle brigate al-Qassam, cioè una parte del potere di Hamas dentro Gaza. Mi collego per questo alla domanda di scolastica che chiede qualcosa di più sul documento che è uscito venerdì scorso, il documento di Hamas che si intitola La nostra narrazione e che si concentra sul 7 ottobre, cioè dice perché Hamas ha fatto il 7 ottobre. L'alluvione di Al-Aqsa, così viene definito l'attacco, l'operazione militare, l'operazione terroristica, possiamo usare molti termini. E quel documento è stato pubblicato adesso, quindi dopo oltre 3 mesi, dopo oltre 100 giorni dal 7 ottobre. Questo è già indicativo, secondo me, di una, se non di una spaccatura, ma di una sensibilità diversa sul 7 ottobre, la vogliamo dire così, secondo me è molto di più. Sono posizioni diverse che sono emerse in questi 100 giorni, perché una cosa è il prima 7 ottobre, una cosa è il 7 ottobre, in una cosa sono i primi giorni dell'operazione militare di Israele su Gaza. Altra cosa è quello che sta succedendo adesso con l'intera popolazione di Gaza sfollata e in massima parte concentrata sul sud, nel sud della striscia, con il terrore della Nakba, di una seconda Nakba e dell'espulsione non solo a Gaza, ma dentro la Cisgiordania. Quindi ancora di più quel documento, secondo me, segnala una discussione forte dentro Gaza, perché dentro Hamas, perché una cosa è Hamas dentro Gaza e come si è costruita in questi ultimi 16 anni in cui è diventata il potere, il regime, la forza militare, l'amministrazione, la territorialità. Altra cosa è Hamas fuori, cioè in Cisgiordania, dove ha subito una repressione sia da parte degli israeliani sia da parte dell'ANP forte. Sono pochissimi i militanti fuori dalle carceri, sia quelle israeliane sia quelle dell'ANP. In Cisgiordania, appunto, gli slogan sono anche, e questo me lo dovreste confermare voi, gli slogan sono perché non vengono anche qui le brigate al Qassam. Ma la leadership è all'estero. Vuoi perché non può essere dentro il territorio palestinese occupato? Chi fa parte del rifugio come Khaled Meshaal è potuto entrare una volta a Gaza, ma basta. Fa parte della Naxa. Gli altri pure, alcuni invece sono usciti da Gaza e sono andati all'estero, secondo me anche perché c'è stata una precisa scelta personale, e dall'altra parte perché hanno assunto incarichi all'interno della leadership complessiva. E quelli è già evidente che non la pensano del tutto come la Hamas dentro Gaza. E questo è evidente anche nel fatto che dentro il documento, per la prima volta, si dice ufficialmente che sono stati fatti degli errori il 7 ottobre, ma non viene detto quali. E non viene detto quali, secondo me, perché questo vorrebbe dire affermare che aspettate un attimo che tacito il telefono. E questo vorrebbe dire affermare che non sono riusciti a pianificare bene, virgolette, pianificare bene quell'operazione, perché dietro le brigate al Qassam, dietro le brigate al Quds legate al Jihad islamico, sono uscite moltissime persone che non erano all'interno, secondo me, di una pianificazione militare. Questo vorrebbe dire non aver fatto bene questa operazione. Secondo me, Hamas non è arrivato al punto di dire abbiamo sbagliato. Non abbiamo pianificato bene, non abbiamo progettato bene. E questo è il primo elemento. Però l'altro elemento, secondo me, importante è che quel documento definisce la politica di Hamas, soprattutto quella a Gaza, ma complessivamente in questo caso Hamas nella sua dimensione oltre Gaza, che è la ricerca del consenso. La ricerca del consenso è: noi volevamo prendere ostaggi militari, scontrarci con i militari, prendere ostaggi militari per scambiarli con i prigionieri palestinesi dentro le carceri israeliane. Questo è fondamentale perché la questione dei prigionieri riguarda, per esempio, Yahya Sinwar, che deve pagare pegno perché è uscito attraverso uno scambio ostaggio Gilad Shalit, prigionieri palestinesi nel 2011. E quindi deve rispondere anche a chi invece non è uscito dalle carceri israeliane. Ma soprattutto, secondo me, il dato rilevante è che la questione dei prigionieri riguarda tutta la società palestinese, l'intera società palestinese. Non solo quelli di Hamas, non solo quelli di Fatah, ma anche, come dire, mo moltissimi che non sono affiliati a nessuna fazione, che subiscono come dire, una repressione da parte della potenza occupante. Questo per Hamas vuol dire avere consenso oltre la militanza. Stessa cosa per Al-Aqsa. Stessa cosa perché l'altra ragione che viene indicata è stanno profanando Al-Aqsa, i coloni salgono sulla spianata delle moschee tutti i giorni, se la vogliono prendere in sostanza, e questa è un'altra cosa che incide sul consenso a Hamas perché Al-Aqsa è non tanto il simbolo religioso, e qui mi collego imparzialmente a Luca, ma è il simbolo nazionale, è il simbolo che mette insieme tutti quanti, è la linea rossa che non va superata, è Gerusalemme. E l'altro viene data una terza motivazione che è quella che riguarda la Cisgiordania. E anche questa, se ci si pensa, è dentro la ricerca del consenso. La Cisgiordania è quello che, sapete meglio di me, succede con i coloni legati a una parte della coalizione di governo che ha fatto salire per la sesta volta Netanyahu alla carica di primo ministro, l'esercito israeliano che sostiene questo tipo di politica, l'esercito israeliano dentro la Cisgiordania, che è un po' diverso da quello di Tel Aviv, che sostiene questa politica all'interno della Cisgiordania e che dal 7 ottobre in poi ha, come dire, ha reso questa politica quotidiana, è una politica che ormai fa della Cisgiordania il secondo fronte della guerra su Gaza. E l'ultima cosa che loro non mettono, però è evidente in quello che hanno fatto, è che hanno cercato di rompere l'accerchiamento. Rompere l'accerchiamento, cioè rompere l'assedio di Gaza, vuol dire anche rompere un accerchiamento regionale, nel senso che porre di nuovo la questione non solo dello Stato di Palestina, ma porre la questione della marginalizzazione di Gaza nell'ipotesi di uno Stato di Palestina, che sappiamo bene impraticabile adesso, è comunque un documento estremamente importante, secondo me, quello pubblicato venerdì scorso, perché usa, per esempio, un tipo di linguaggio che è quello che veniva usato nel 2017 nel documento politico che Hamas ha reso pubblico e che è diciamo, la fine della presidenza di Khaled Meshaal alla guida del Politburo. Viene usato un linguaggio estremamente contemporaneo, si parla di colonialismo di insediamento, si usano parole che sono spesso usate adesso nelle scienze sociali di stampo palestinese, quando si parla della Palestina e della società palestinese e dell'identità palestinese. E ancora una volta prende quel linguaggio Hamas e prova anche a rinnovarsi dal punto di vista non solo del vocabolario, ma dal punto di vista della politica espressa in questo modo. E anche questo, secondo me, è un dato interessante. Nello stesso tempo, quello che era stato espresso nel 2017, ma anche nella presenza alle elezioni nel 2006, cioè un'accettazione di fatto del 1967, delle linee del 1967, nel documento di venerdì decade. Si è andati oltre, cioè non solo il 7 ottobre, ma questi oltre 100 giorni di massacro a Gaza, di bombardamenti indiscriminati, rendono quella soluzione dei due stati non solo impraticabile, ma neanche possibile da, come dire, da usare. Per i palestinesi, i due stati, sono, io credo ormai, almeno in questo momento, non sappiamo fra 6 mesi o fra un anno, ma in questo momento sono inaccettabili. Parlando con alcuni palestinesi laici, ma anche leggendo quello che scrivono, la questione adesso è la Palestina, e la Palestina non è detto che sia più quella del 67, può essere quella del pre-48. Cioè la questione dell'esistenza dell'uno e dell'altro Stato è veramente centrale in questo momento. Per entrambi i popoli. La soluzione dei due stati è impraticabile, e quindi, come dire, rispondo a Elisabetta, è uno slogan. Ed è uno slogan usato dalle cancellerie occidentali perché non sanno che pesci prendere, perché non c'è una visione, perché non c'è neanche, secondo me, in alcune delle diplomazie una consapevolezza di quello che succede ed è successo sul terreno negli ultimi 15 anni, anche se i diplomatici che erano sul terreno, almeno quello che abbiamo, quelli, alcuni di quelli che abbiamo conosciuto noi, sapevano benissimo che quello che stava succedendo sul terreno, i fatti sul terreno da parte di Israele avevano ormai reso impossibile la soluzione dei due stati, di due stati che potessero vivere in dignità e rispetto e autonomia e indipendenza. Impossibile, non solo impraticabile, ma proprio impossibile. La questione dello Stato binazionale, che non è, secondo me, quello dello Stato unico, la cosiddetta One State Solution. La soluzione dello Stato binazionale o dei due Stati che però, come dire, hanno rapporti quasi osmotici, è una soluzione che alcuni gruppi di israeliani e palestinesi insieme da anni stavano cercando di costruire. Un esempio su tutti che faccio sempre perché è il mio più caro amico israeliano che l'ha scritto, ma decisamente non solo per questo. Si chiama A Land for All, una terra per tutti, e c'è il loro sito. Adesso le due direttrici, una israeliana e una palestinese, appunto, sono due donne dopo oltre 10 anni in cui sono stati due uomini. Ed è una storia estremamente interessante proprio perché parla di due stati sul confine del 67 e fin qui niente di nuovo, ma si pone il problema della realtà sul terreno, cioè che si fa con i coloni e che si fa col diritto al ritorno. Con i coloni l'idea è quella che ci sia una cittadinanza e una residenza. I coloni vogliono rimanere in Cisgiordania. Devono soggiacere alle leggi dello Stato di Palestina perché sono residenti in Cisgiordania, cioè in Palestina, e cittadini israeliani. Viceversa, il diritto al ritorno non è nemmeno una questione su cui negoziare, è una questione che chi partecipa a questo gruppo non solo accetta, ma promuove e dice chi vuole tornare nella propria città che adesso è dentro Israele, lo può fare come residente a Haifa e cittadino dello Stato di Palestina. È folle come idea, è utopica, sì. Io sostengo che il pragmatismo di Oslo e la gradualità di Oslo sono falliti proprio perché non sono andati al cuore dei principi e della questione del riconoscimento reciproco. E quindi non è detto che un'ipotesi del genere non possa un giorno, certo non adesso, non adesso, avere luce. Sugli nazionalismi, sì, dice bene Luca, io sostengo, ma non solo io, insomma, tutti quelli che hanno studiato Hamas sanno benissimo che è un movimento nazionale. È un movimento che si fonda su una nascita all'interno della fratellanza musulmana palestinese, quindi di un preciso tipo di Islam politico che non ha mai, mai, mai rinunciato all'elemento nazionale, anche se la carta fondativa è estremamente, come dire, non ha solamente nuance religiose, è proprio fondata sulla questione del Waqf, eccetera. Ma l'elemento nazionale è dirimente. È un movimento nazionale e nazionalista palestinese che ancora più delle altre fazioni ha iscritto la propria politica dentro Israele e Palestina, anche con lo strumento terroristico, con gli attentati suicidi. Ne non c'è stato nessun attentato terroristico di Hamas fuori da Israele e Palestina. Persino in questo modo ha definito i confini. E certo, è un nazionalismo diverso rispetto ai tanti nazionalismi israeliani, non solo perché in questo ca nel caso israeliano sono, come dire, incistati nel sionismo e quindi in una, come dire, in una storia che ha 150 anni di vita, che non proviene dalla terra, ma proviene da una elaborazione all'interno dell'Europa. Nel caso, negli ultimi anni, la questione è quanto questo nazionalismo sionista si sia staccato dal sionismo, perché secondo me quello è quello che è successo con l'estrema destra israeliana, che ha una connotazione estremamente messianica, quindi molto più, secondo me, molto più legata a una, come lo vogliamo chiamare, a un letteralismo religioso di quanto sia legata a Hamas nella sua elaborazione politica. E mentre Hamas è stato sempre ambiguo, ma nello stesso tempo pragmatico, quando come dire, ha espresso il suo nazionalismo, appunto, si poteva anche, virgolette, accontentare della linea del 67, come è stata la sua politica, soprattutto dal 2006 in poi. Nel caso del sionismo messianico, che vuole lo stesso pezzo di terra, non c'è nessuna possibilità di pragmatismo e nessuna possibilità di compromesso, perché Eretz Israel è quello, e va appunto, come è nel caso della Palestina, dal confine con Libano fino all'ultima parte meridionale di Gaza, dal Mediterraneo al Giordano. Entrambi, come dire, definiscono questo confine geografico. Nel caso del sionismo messianico, secondo me, non c'è proprio storia. Cioè, quello che si vuole è una Israele che arrivi fino al Giordano e che non abbia nessuna possibilità di rapporto con i palestinesi, se non nella misura in cui i palestinesi sono ridotti a una piccola parte dal punto di vista numerico che serve per portare avanti il paese, perché hanno bisogno di lavoro subalterno. Ho risposto a tutti, mi sembra di sì.
Luca chiedeva ancora forse una parola sul quadro geopolitico più largo.
Allora, il quadro geopolitico lo iscriviamo nel cambiamento fondamentale che è stato indicato da Trump, ma che Netanyahu e da Netanyahu, in quello che è dentro gli accordi di Abramo, che è un cambio netto, anche se Netanyahu non l'ha mai voluto, Stato di Palestina, però con la presenza di Trump, questa storia degli accordi di Abramo definisce il fatto che per entrambi non ci sarebbe mai stato lo Stato di Palestina, né per Trump né per Netanyahu, né per gli Stati Uniti né per Israele. E questo, peraltro, è stata veramente una delle ragioni del 7 ottobre, perché Gaza, da questa storia degli accordi di Abramo, era ed è completamente esclusa. L'idea di uno Stato di Palestina, un simulacro di Stato di Palestina in Cisgiordania, in fondo è stata accettata dagli Emirati Arabi Uniti, cioè, e dal Bahrain. Da chi ha firmato gli accordi di Abramo, dal Marocco, dal Sudan, e stava per firmarli anche l'Arabia Saudita. La questione di fondo è proprio l'idea che non ci sarebbe stato un accordo tra israeliani e palestinesi, ma solo fra israeliani e arabi, completamente bypassando i palestinesi e completamente escludendo i palestinesi. Quindi questo quadro geopolitico, secondo me, non ha fatto altro che sostenere ancora di più una visione nazionale propria palestinese, che andasse oltre oltre anche gli arabi, anche i paesi arabi, che detto così è un tutto indistinto, ovviamente. La presenza dell'Iran è una presenza che secondo me non è strategica per Hamas, ma è tattica, perché si inserisce nel modo in cui Hamas ha gestito le alleanze con i differenti paesi che l'hanno sostenuta, aiutata e ospitata. Cioè, Hamas, sin da quando è cominciata la riflessione per la nascita del movimento politico della Fratellanza Musulmana Palestinese, cioè la Harakat al-Muqawama al-Islamia, si è differenziata dall'OLP, di cui ancora non fa parte, ma di cui vorrebbe far parte, diciamo dall'OLP degli inizi, dicendo: noi non ci dobbiamo impicciare degli affari interni degli stati che ci sostengono e che ci ospitano. Era il momento in cui Arafat era stato cacciato con l'OLP e i fedayin, era stato cacciato da Beirut, perché quello era la mira dell'operazione Pace in Galilea guidata da Ariel Sharon, 1982. La sconfitta era stata cocente, ma c'era stata anche una precedente sconfitta, il 1970, Settembre Nero in Giordania. Quindi è per questo anche che Hamas definisce i confini geografici di Israele e Palestina. Tutto ciò che succede fuori, in termini di sostegno, è un'alleanza tattica. C'è stata con la Giordania, ha funzionato poco, solo i primi anni. C'è stata con il Libano, continua ancora, non tanto con il Libano, ma con Hezbollah che protegge Hamas dentro i campi profughi palestinesi e fuori dai campi profughi palestinesi. C'è stata con la Siria per molti anni, c'è e continua a esserci con l'Iran, c'è stata con la Turchia, c'è stata persino, come dire, in qualche momento con l'Arabia Saudita, c'è stata con l'Egitto nel momento in cui la Fratellanza Musulmana aveva la presidenza dell'Egitto dopo la rivoluzione del 2011. È per questo che, rispetto al quadro geopolitico, io ho dei problemi con la geopolitica, diciamo, al quadro regionale e internazionale. Certo, viene sempre tirata fuori questa storia del sostegno finanziario e militare a Hamas, ed è reale il sostegno dell'Iran, ed è reale il sostegno del Qatar, ma è un sostegno completamente diverso. Il Qatar ospita una parte della leadership di Hamas, diciamo quella più politica, Khaled Meshaal, Moussa Abu Marzouk soprattutto, ma il Qatar ospita la più grande base aerea americana nella regione. Sembra in contraddizione. Una base aerea americana così grossa, la leadership di Hamas, i rapporti che il Qatar ha, per esempio, con l'Italia, con l'Europa, anche in termini di energia, cioè di quanto, per esempio, il Qatar manda all'Europa in termini di gas naturale. Non è una contraddizione, perché il Qatar è stato anche uno strumento, si è fatto strumento, non è stato uno strumento, si è fatto uno strumento, per esempio, per far passare i finanziamenti a Gaza, non quelli di cui si parla di Netanyahu, non di Netanyahu, ma con il benestare di Netanyahu. Ma molti dei soldi con cui è stata ricostruita Gaza sono provenuti dal Qatar, anche perché l'Europa, gli Stati Uniti, l'Unione Europea, gli Stati Uniti non potevano avere nessun rapporto con Hamas perché è inserita nella lista delle organizzazioni terroristiche. E quindi queste donazioni sono passate attraverso le Nazioni Unite, sono passate attraverso quegli stati che avevano rapporti con Hamas. Il Qatar è uno di questi. Gaza è stata ricostruita almeno 4 volte prima nel 2023, perché almeno 4 grandi guerre su Gaza ci sono state prima, tra il 2008 e il 2021. Per questo, come dire, queste alleanze sì, cambiano la questione Israele-Palestina, ma vanno molto differenziate al proprio interno perché ognuno è un paese, non solo perché ognuno è un paese a sé, non solo perché ci sono degli interessi ben precisi e delle sensibilità ben precise. Il comportamento della Turchia su Israele-Palestina è diverso dal comportamento che ha la Turchia, sempre di Erdogan, rispetto ai curdi e rispetto a quello che fa con la Siria o per la Siria o per i rifugiati siriani.
Prima di riprendere altre domande qua, se c'è.
Non vi sento. Non vi sento. Si è bloccato tutto.
Io ti sento, io ti sento.
Ah,
Ma
perfetto, perfetto. No, adesso vabbè.
sono in Italia, però non so se mai si è bloccata mai in qualcosa.
Forse
Senti,
sì, secondo me a Maina si è bloccata.
allora approfitto io, visto che si sblocchi anche Enrique. No, una cosa, Paolo aveva ti ha posto una domanda più sul lato, ti ha detto Hamas, società palestinese. Invece, ma poi l'hai toccato, poi il tema mi interessava capire questa frattura in seno alla, diciamo, all'edificio politico palestinese, no? Con l'autorità nazionale palestinese, questa frattura, questi tentativi ripetuti di riconciliare, di riprodurre. Allora volevo chiederti a che punto siamo e se, perché questo qua è oggettivamente un fattore tremendo di indebolimento e di destabilizzazione nel mondo palestinese, se allora anche questa cosa siamo nel campo della impraticabilità, nell'impossibilità, cosa succederà? Questa è una cosa. Una seconda cosa, così le cose che mi vengono in mente. Io sto lavorando adesso su un contributo sul tema Gerusalemme nell'apocalittica islamica, Gerusalemme nell'apocalittica islamica, dove tu sai che appunto ci sono dei hadith molto potenti, molto forti, che tutti i palestinesi conoscono, poi il taxista te lo dice, arriverà Gesù, il ritorno di Gesù. Prima dell'ora cruciale alla Matissea escatologica, condurrà questa battaglia di sterminio poi degli ebrei, in cui gli ebrei ogni oggetto in Palestina, ogni muro, ogni albero, ogni roccia avrà bocca per dire: o tu musulmano, vieni, perché dietro a me c'è nascosto un ebreo, tranne l'albero del Gardak. E tanti mi hanno detto: ma qua gli ebrei stanno piantando un sacco di alberi del Gardak dappertutto, perché quelli
Cos'è
non
l'albero del Garda?
sarebbe una specie di arbusto spinoso. Adesso bisogna individuarlo, perché ho chiesto, indicatemi questa cosa. Comunque un albero viene citato così nel racconto di Hadith, e questo elemento, questa quindi questi su questi Hadith si costruisce la necessità poi del ritorno degli ebrei, perché giunga l'ora, perché finisca il mondo, che arrivi la fine del mondo, è necessario in qualche modo anche qua, come una parte del cristianesimo lo afferma, gli evangelici, eccetera, eccetera, il ritorno degli ebrei nella terra di Palestina per questo sterminio finale, al punto che ho trovato poi una fatwa dell'aprile del 2023 di un sedicente comitato degli ulama della palestinesi, che ha sede a Istanbul, e che adesso cercherò di capire chi ci sta dietro, chi sono, appunto, che proprio riprendevano in modo molto forte questo tema, questo, come dire, come un'applicazione temporale di questo orizzonte escatologico. Allora, la domanda che io ti facevo come specialista di Hamas, a parte la prima su ANP e Hamas, è se ti sembra che, per esempio, questi temi escatologici tu li hai rilevati, questo aspetto, diciamo, religioso, quasi mistico, ecco, di questo combattimento con gli ebrei alla fine, all'ultimo sangue, questo sterminio, perché possa finire il mondo? Ecco, questa era la seconda domanda.
Beh,
Sei rilevato qualcosa?
Ti rispondo subito a questa seconda domanda. Io questa parte mistica dentro Hamas non l'ho mai trovata. Ora è vero che non ho sentito tutti i militanti e tutti i leader, ma è proprio quando ho provato a porre il problema, per esempio, il rapporto con i salafiti. A parte che li hanno uccisi anche i salafiti a Gaza, cioè Hamas ha fatto delle operazioni durissime nei confronti dei salafiti e dei jihadisti, ma anche proprio dei salafiti. Sì, è vero che sono aumentati, ma sono aumentati in Giordania, i salafiti sono aumentati a Gaza, ma lo scontro è talmente forte fra queste due anime dell'islamismo che a me sembra che Hamas su temi di questo genere sia, almeno per adesso, poi non sappiamo che cosa succederà da adesso in poi, ma adesso, per adesso impermeabile. Nel documento che è uscito venerdì scorso, per esempio, non viene toccato nessuno di questi temi, e vabbè, può essere anche un modo per nasconderli, si parla solamente di politica, ma tutta la produzione di documenti di Hamas o le prese di posizione dei singoli leader sono state proprio per distinguere fra ebrei e israeliani. Quindi è una distinzione che è decisamente politica. E in questo, secondo me, Hamas è veramente figlia della fratellanza musulmana. Sono estremamente politici in questo. Per cui distinguono nettamente anche nel documento, sono 16 pagine, è uscito in inglese, è uscito in italiano anche, anche nell'ultimo documento la distinzione fra ebrei e israeliani è netta. Noi non ce l'abbiamo, ma detto chiaramente, il nostro nemico non sono gli ebrei, ma è quello che gli israeliani stanno facendo in Palestina. Per questo io non vedo nessun misticismo in loro, non l'ho visto nemmeno nei fratelli musulmani in Egitto, nemmeno in quelli in Tunisia, non mi sembra che questa cosa li tocchi. A me interessa per il mio prossimo libro invece che appena sai qualcosa dell'albero, me lo dici. Perché gli alberi saranno protagonisti del prossimo libro e quindi vorrei sapere cos'è questo albero di Gardak.
Ti mando il hadith
Sì,
che è
sì, sì,
famoso,
sì, sì.
questo, che parla dell'albero del Gardak,
Sì,
che tanti dicono gli israeliani li stanno piantando dappertutto come autodifesa,
quindi c'è anche nella Bibbia.
no, l'albero del Gardak, no, questi sono i musulmani.
Sì, ma tu dici che non c'è nella Bibbia l'albero del Gardak?
Ah, non lo so, adesso
Perché
questo non mi viene, bisogna che.
c'è un libro di studiosi, di botanici che prende in esame tutti gli alberi che sono nella Bibbia. Quindi devo andare a guardare su quel libro se
Va
per caso
bene.
c'è un modo, magari ha un nome simile, devo capire. Allora, si è creata una burocrazia di questa frattura, e anzi una burocrazia sulla riconciliazione, sul processo infinito di riconciliazione. E quindi continua la frattura è stata una delle responsabili di questo disastro all'interno della casa palestinese. Io sono convinta che la comunità internazionale, almeno la parte occidentale, ci ha messo del suo, ma non solo la parte occidentale, anche l'Egitto, per far pensare a Fatah, che avesse non solo vinto le elezioni, ma che dovesse tenere la Cisgiordania e non dovesse assolutamente provare a fare un governo di unità nazionale con Hamas, e questa è stata la madre di tutti gli errori. Su quello che sta succedendo adesso, perché questa è storia, insomma, nei 15 anni c'è stato un processo di riconciliazione che è fallito, che ha prodotto tanti burocrati del processo di riconciliazione, di cui è stato protagonista l'Egitto. Nell'ultimo anno qualcosa si è mosso e peraltro è il tema dell'ultimo articolo che ho scritto per l'IMES che esce, credo, a febbraio. Nell'ultimo anno, quindi prima del 7 ottobre, fra 2022 e il 7 ottobre, vi erano stati dei tentativi diversi nel senso che erano entrati in campo due altri stati oltre l'Egitto, cioè l'Algeria, e va bene, l'Algeria è per questo che, per quello che conosciamo, per la storia dei rapporti con i palestinesi e con la causa palestinese. È entrata la Turchia, perché in effetti la questione della riconciliazione era zoppa da molto tempo perché l'Egitto ha sempre sostenuto Fatah e quindi c'era bisogno di un contraltare. Alla fine la Turchia è entrata dentro questa storia e ci sono degli esponenti di Fatah anche, come Jibril Rajoub, che c'è il fratello in carcere, che è invece un leader di Hamas, leader che chiedono una riconciliazione che però non sia una riconciliazione all'interno dell'ANP, ma chiedono di far entrare finalmente, cosa che chiede Hamas da un sacco di tempo, di far entrare Hamas dentro l'OLP. Questo vorrebbe dire sdoganare Hamas per tutta la popolazione palestinese, quindi che faccia parte dell'organismo che rappresenta l'intero popolo palestinese. E vorrebbe dire anche scavalcare la questione dei due stati e porre al centro l'OLP. Quindi non una definizione territoriale che è quella nata dal processo di Oslo, ma ritornare ai fondamentali, cioè a dare più peso all'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, che finora è una scatola senza contenuto. Ma se tu pensi anche l'unico tentativo che era quasi riuscito era quello che avevo usato come mediatori membri dell'OLP, cioè Mustafa Barghouti per intenderci, e non Fatah e Hamas che provano a riconciliarsi. E per questo dovremmo vedere se, per esempio, l'OLP non può essere usato come strumento dopo il cessate il fuoco e a seconda di come si configura il cessate il fuoco e di come finisce questo orrendo massacro.
Io
Grazie.
volevo ancora chiederti se pensi appunto che una riconciliazione, un discorso interno palestinese possa vedere un Hamas come uscirà fuori dalla guerra, come riuscirà, però certamente con un forte appoggio, almeno iniziale, può vedere un Hamas aperto a una vita democratica, a un pluralismo? O Hamas di suo poi tenderebbe a un regime. E tutto questo di cui noi stiamo parlando adesso non è legatissimo a cosa sceglie Israele e che mosse farà, che concessioni lascerà. Qual è il peso di Israele rispetto anche ai rapporti interni e alle prospettive del mondo palestinese?
Ma io non credo che a questo punto Israele abbia così peso all'interno della riflessione politica palestinese, perché fino adesso ha avuto peso con l'autorità nazionale palestinese, che è stata sempre di più svilita e che ha, come dire, sta pagando un prezzo altissimo che in parte è dovuto a chi ha governato nell'autorità nazionale palestinese, cioè a chi ha ceduto a Israele, motivo per il quale molti palestinesi considerano l'autorità nazionale palestinese come un organismo che difende la sicurezza degli israeliani e non dei palestinesi della Cisgiordania. E quindi su questo Israele avrebbe peso, ma come dire, nella riflessione interna è come quello che è successo nei 9 mesi in cui Israele è scesa in campo, gli israeliani ebrei sono scesi in campo contro Netanyahu e contro la coalizione di governo destra e estrema destra. È stata rilevante la questione palestinese all'interno della protesta israeliana? No. Secondo me, in questo preciso momento, la posizione di Israele nei confronti del futuro palestinese non è rilevante. Cioè, perché tutti i palestinesi, da quelli laici a quelli islamisti, ma di qualsiasi posizione, non vogliono che Israele detti qualsiasi linea. Cioè, è proprio sono andati oltre, stanno parlando della Palestina, non stanno parlando più di una questione israelo-palestinese. Hamas farà parte in che modo di questa storia? Beh, dipende chi vincerà dentro Hamas, perché la questione seria è che Hamas aveva già deciso di partecipare a una cornice democratica nel modo in cui si può esplicitare una democrazia in un posto che è occupato e in cui la potenza occupante non rispetta i suoi doveri di potenza occupante e quindi in cui è persino impossibile avere un collegamento di fatto fra 3 pezzi di territorio palestinese occupato, Cisgiordania, Gerusalemme Est, Gaza. Quindi, nella misura in cui l'autorità nazionale palestinese, soprattutto dopo la scomparsa di Arafat, l'uccisione di Sheikh Yassin, ha iniziato questa transizione politica e ha tentato una via democratica, Hamas ha fatto parte di questa storia. E averla rinchiusa dentro Gaza ha radicalizzato molto le posizioni. La domanda è: ha radicalizzato molto le posizioni solamente dentro Gaza o anche fuori Gaza? Perché questo è quello che dovremo vedere dopo. E in questo caso Hamas rinuncerebbe, per esempio, alla sua ala militare, perché ormai è un'ala militare, o un'ala armata, se viene distrutta l'ala militare dentro Gaza, rinuncerebbe a gestire quel consenso che ha fuori Gaza, soprattutto, e a imporre delle decisioni. È quello che ancora non riusciamo a capire, perché tutto è estremamente opaco e il presente è quello che sta dettando la linea, cioè il massacro, non solo il massacro del 7 ottobre, ma il massacro in corso a Gaza. E io credo che comunque un indebolimento di Hamas vi sia stato in questi 100 giorni e che forse la leadership all'estero vorrebbe essere sdoganata attraverso, per esempio, l'OLP e portata all'interno di una riconciliazione palestinese che decida cosa fare dello stato, di un ipotetico stato di Palestina e del destino di tutti i palestinesi fuori nei campi profughi. Ma dipende chi vincerà dentro Hamas, quale settore vincerà dentro Hamas. Mi sembra che, per esempio, non ci sia, o almeno non parlano, non si vedono, non sappiamo se ci sono solamente dentro Gaza, che non ci sia una generazione successiva a quella che nel 2006 aveva deciso, nel 2005-2006 aveva deciso la partecipazione alle elezioni, più giovane. Che ci siano ancora quelli che allora erano cinquantenni e adesso appunto stanno fra i 60 e i 70 anni. Dove sono quelli più giovani? Beh, io li ho incontrati a Gaza. Gaza si erano già radicalizzati e volevano, come dire, non avevano nessuna fiducia nell'idea che la partecipazione a una democrazia rappresentativa potesse riuscire a vincere sull'occupante israeliano. E quindi dipende anche non solo da chi vincerà, ma da quali tipi di politici, di quadri, di militanti avranno una voce in più e a quale generazione apparterranno? A quella che non è, per esempio, che non era mai uscita da Gaza e quindi non aveva mai visto il mondo fuori, quella che è stata così delusa anche da quello che i palestinesi di Cisgiordania chiamano, definiscono il collaborazionismo dell'ALDP e che quindi vorrebbe più resistenza armata e meno politica non violenta, o invece sta emergendo un tipo di Islam politico che usa appunto il vocabolario decoloniale ed è diverso anche da quello precedente, ancora non lo sappiamo, è tutto estremamente opaco.
Scusa, ti faccio una domanda che forse è troppo grossa, perché il tempo ormai è alla fine. Tu hai usato la parola massacro e appunto così è. Allora, sui nostri in Occidente, in parte di quello che si, almeno io poco, seguo poi poco, ma quel poco che leggo, questo tema emerge molto. È legittimo e in che misura è legittimo accostare quanto sta avvenendo con le categorie che attengono all'Olocausto e a tutta questa vicenda? La domanda forse non è così precisa, però il tema è molto presente. La tua opinione ci preme molto.
È un genocidio o non è un genocidio? Me lo chiedo anch'io, per quello che immagino tutti noi conosciamo, di quello che è successo in questi anni, in questi decenni, nella quotidianità del territorio palestinese occupato, verrebbe quasi da dire che era un tentativo sottinteso. Per alcuni, se non per molti, cioè l'idea di spingere le persone fuori dalla terra, di rendere la vita talmente impossibile da spingerla fuori dalla terra, l'abbiamo vista tutti. Ora, però, la questione della scala, della misura, dell'enormità è una questione che secondo me è importante, è fondamentale. Quello che sta succedendo a Gaza, secondo alcuni, contiene tutti gli elementi del genocidio, secondo la definizione, che è stata appunto fatta da Rafael Lemkin, un giurista polacco che la fa dopo la Shoah. Ed è il motivo anche per cui Israele firma la convenzione contro il genocidio. La domanda, è importante non solo dal punto di vista giuridico, ma secondo me umano e politico. Io non ho ancora la risposta perché francamente ho una sorta di ritrosia a usare la parola genocidio da una parte e dall'altra credo che dal punto proprio di vista giuridico e fattuale la questione di definire genocidio è così difficile che forse per fermare questo massacro ci vorrebbe anche solamente incriminare per crimini di guerra, crimini contro l'umanità, che mi sembra già una, come dire, una incriminazione pesantissima, e poi capire se si tratta di genocidio. Quello che invece sta succedendo dal punto di vista legale e dal punto di vista del tempo per fermare il massacro, è esattamente il contrario. Ed è una questione veramente tecnica. Israele ha firmato la Convenzione contro il genocidio ed è una questione di cui si occupa la Corte internazionale di giustizia dell'Aia, che è un'altra cosa rispetto al Tribunale internazionale permanente, sempre all'Aia. La Corte internazionale di giustizia si occupa dei rapporti fra stati, è come dire, si occupa degli stati. Israele ha firmato la Convenzione contro il genocidio, il Sudafrica, devo dire con una mossa molto intelligente, ha chiamato Israele a rispondere di fronte alla Corte e soprattutto non tanto questo, ma ha chiesto alla Corte di far sospendere immediatamente le azioni militari perché c'è un intento genocidiario. Quindi non dice c'è un genocidio, ma dice attenzione, siccome si rischia un intento genocidiario, intanto fermiamo le armi. E Israele è stata costretta a presentarsi di fronte alla Corte internazionale dell'Aia. La cosa che pensavo io, perché sono figlia di una generazione che ha molto sostenuto il Tribunale internazionale ad hoc sulla ex Jugoslavia, quello su Ruanda e via di seguito, e quindi il Tribunale internazionale permanente che è nato da queste storie, la mia posizione era un'altra, ma sicuramente crimini di guerra, crimini contro l'umanità sono stati commessi a Gaza dall'esercito israeliano. Imputiamo gli individui che hanno commesso questi crimini, come è stato fatto per la Jugoslavia, per il Ruanda, per la Sierra Leone, in tutti i momenti in cui si è andati avanti con la giustizia internazionale. La questione è una questione di tempi, cioè le indagini per incriminare dei singoli, degli individui, per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, la questione è lunga. Cioè, ci vuole tempo e bisognava fermare la guerra subito. Per questo è stato scelto il genocidio, l'accusa di genocidio, non quella sui crimini, secondo me. E Israele non ha firmato lo statuto di Roma che istituisce il Tribunale Internazionale Permanente, Penale Permanente. E questo è stato un altro discrimine per cui è stata scelta la via della Corte Internazionale di Giustizia. Non vedo più, siete fermi e non si è bloccato il video.
Sì, ma sono solo quelli di Main.
Ah, ecco. Che forse converrà che mettano solo l'audio perché altrimenti per loro è veramente complicato da Main. Io mi sa che fra 5 minuti devo andare.
Paola, noi abbiamo la connessione che va e che viene. Da ultimo detto,
Lo so, l'ho
comunque
notato, mi
credo che
dispiace.
l'orario ormai sia arrivato a chiudere. Spero che la registrazione online sia rimasta, quindi ti ascolteremo meglio.
E io spero di essere stata utile. Questa è quella cosa che spero.
Ti ringraziamo molto e anche però ti aspettiamo perché se hai fatto una mezza promessa per Einaric, se devi venire in Giordania, qua ti aspettano.
Va bene, veniamo a trovarvi. Veniamo con io e Filippo.
Grazie a tutti e poi forse ci sentiremo ancora per
Certo,
seguire questa
certo.
vicenda così terribile. Grazie Paolo,
Grazie.
a
Grazie
tutti.
a voi.
Grazie.
Grazie a voi. Ciao.
Grazie.
Ciao.
Arrivederci, ciao.
Ciao.
Grazie a tutti.
Ciao.